strano, no? È anche quello che il Signore mi ha messo in cuore. È stato, mi ha parlato per l'intera settimana su questi versetti. Ah, bambini, scusami se non l'ho detto. Cenno grande per ogni bambino. Tre bambini, tre grandi. Ah, ne sono arrivati altri due. E tutta la settimana ha parlato al cuore mio. E come parlava, dico, Signore, è difficile da trasmettere, no? Perché è un po' di settimane che arrivano solo notizie tristi. E dico, mi mancava solamente di andare a predicare su questo. Alleluia. Per continuare a toccarmi, no? Però io so che siamo più che vincitori in Cristo Gesù. E allora dico, va bene, Signore, va bene questo messaggio. Domenica ero a casa, non sono riuscito a venire, ero proprio raffreddatissimo. Le lacrime mi scendevano proprio copiosamente. Ho detto, seguo il culto via Facebook, no? E mi sono messo un pochino a vederlo, poi non riuscivo proprio perché gli occhi non mi facevano stare sul cellulare. Però ascoltavo, tenevo gli occhi chiusi, ascoltavo e cercavo di immaginarmi dove siete tutti quanti voi, no? E quindi, perché mi ricordo i posti, la maggior parte si mettono sempre gli stessi posti, quindi Carmine lo vedevo il fratello Franco e il fratello Mario sempre agli ultimi posti. E cercavo di immaginarmi un pochino come eravate, no? In chiesa, come si lodava, bello il Signore, si glorificava. E ho notato la differenza che ci può essere nello stare insieme e quando si può seguire il culto. Io me lo seguo in diretta Facebook, non è la stessa cosa. È bello che i fratelli, dice il Salmo 103, quando è buono e piacevole che i fratelli dimorano insieme. Ed è vero questo qua, quando i fratelli stanno insieme c'è qualcosa di speciale. E mi mancavate proprio uno per uno, proprio perché è importante sapere che ci siete, è importante sapere che Dio è con noi e noi siamo un corpo e questo corpo è sempre più unito. Questo Salmo 133 finisce, là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione la vita in eterno. C'è benedizione nella comune adunanza ed è bello poter viverla insieme questo tempo, no? Che ci rimane finché poi un giorno saremo alla presenza di Dio. Ora vi volevo raccontare un po' di storielle. Una è di un falegname, era un falegname americano. Questo qui era arrivato all'età della pensione. Ho letto questo un po' di anni fa, avevo letto questa storia. Era arrivato all'età della pensione e il datore di lavoro gli chiese per l'ultima cosa che devi fare per me è costruire una casa. Dice, la voglio fatta davvero bene. Ma questo uomo era ormai stanco, cioè aveva una certa età, e quindi ha iniziato a costruire questa casa e anche se le travi magari arrivavano, non erano proprio buone, magari erano state toccate dall'acqua, lui tranquillamente li metteva, tanto dice, è l'ultima casa che devo fare. E tutte le rifiniture che faceva non erano più precise come una volta, no? Pure se una cosa prima gli veniva un pochino storta, lui la metteva dritta fino a quando non la vedeva precisa, perfetta, lui non continuava a costruire. Invece questa volta no, come andava, tanto poi viene sempre bella di fuori, quando si vedrà sarà sempre una casa buona. Alla fine finisce la casa e va dal datore di lavoro. Va dal datore di lavoro e dice: la casa è finita. Ah, bravo, andiamo a vederla. Vanno a vedere sta casa e nel vedere la casa dice: è venuta proprio bella, queste sono le chiavi. Questo, amico mio, per la tua fedeltà e considerando che so che non hai una casa, è il regalo che ti faccio per quello che hai dato nella tua vita per la mia impresa. E quindi questo è il regalo che faccio per te. Immaginatevi la faccia di questo falegname, no? Dici: che cavolo, la prima volta che faccio la casa che è così, era proprio la mia. E un'altra storia vi voglio raccontare. Immaginatevi che vi viene una malattia dove non c'è cura. Vi arriva il coronavirus, che ancora non si conosce la vera cura, no? E immaginatevi che Dio vi dà la cura precisa. Vi dice: questa è la cura. Voi l'avete tranquillamente, dice: dov'è il problema? Pigliate la pillola il primo giorno, il secondo giorno, poi dici: ma tanto sto bene. E iniziate a vivere come volete voi. E non guarite mai. Te la puoi cacciare con Dio? Pensi che questo sia un comportamento buono o un comportamento da stolto? Io penso che sia un comportamento da stolto. Allora, che cosa voglio dire con queste due storie? La tua vita continuava e non guariva. La tua salute non migliora. Che triste che sono. Immaginate la prima storia, se la tua vita inizia a costruire tutto il tuo modo di vivere, no? E costruisci come ha costruito quel falegname. Stai edificando come quel falegname? La tua vita la stai edificando in quel modo? Pensi che quando il Signore ci dà una cura per guarire, tu la usi come quel malato che abbiamo immaginato? O lo stai usando in un modo diverso? Il Signore ci ha dato la parola, ci insegna giorno per giorno come dobbiamo camminare, ma tante volte non ascoltiamo, tante volte noi facciamo sempre di testa nostra e pensiamo che viviamo sempre sotto la grazia, e questo è vero, noi siamo sotto la grazia, no? Il Signore è la grazia, è colui che ci ha dato la vita e ce l'ha data in abbondanza e ce l'ha data in eterno, ed è vero, c'è la grazia di Dio. Però possiamo scegliere come vogliamo vivere. Possiamo scegliere se vivere da avveduti o se vivere da stolti. Voglio leggere insieme a voi perché ci sono degli insegnamenti dalla parola di Dio e vogliamo prenderli insieme questa sera. Leggiamo in Matteo 7 dal verso 15 al verso 27. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Che non va buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatti in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro questa casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. In questa parabola Gesù ha evidenziato due modi di ascoltare la parola. Uno solo dei quali porta qualcosa di buono nella nostra vita. E parla di due personaggi, l'avveduto e lo stolto. L'avveduto è colui che ha preso la parola di Dio, l'ha fatta sua, ha iniziato a costruire su quello che Dio gli ha dato tutta la sua vita. È inutile che a volte ci prendiamo in giro, no? Pensiamo che stiamo costruendo su quello che è il valore che Dio ha messo nella nostra vita. Vogliamo costruire in quello che Lui ci ha dato, giorno per giorno Lui ci insegna, Lui ci dà qualcosa e noi per poter far sì che questa casa venga edificata nel migliore dei modi dobbiamo mettere in pratica quello che ascoltiamo. Molte volte si ascolta ma si è distratti, tanta conoscenza magari si ha tanta conoscenza nella parola di Dio, però quando si deve mettere in pratica è come se ce la dimenticassimo, cioè quelle cose le sappiamo che ci sono, però è difficile, ed è difficile cambiare le abitudini. Le nostre abitudini sono sempre delle abitudini molto particolari, quindi quando ascoltiamo sempre in distrazione. Oggi ci sono molte distrazioni, c'è il cellulare, c'è la televisione, ci sono i computer, c'è tanta musica da ascoltare, no? Siamo stati fino alle 2 di notte a vedere Sanremo, no, dico, 11 milioni di italiani sicuro. Quindi tutte queste distrazioni, no, ci sono. Un tempo non era così. Un tempo le persone avevano, prima di andare magari al lavoro, avevano il tempo di pensare, di meditare su quello che andavano a fare, no? Andavano nei campi e quindi avevano il tempo. Poi quando se ritornavano a casa non c'era la televisione, quindi c'era momento di parlare, di stare insieme, di stare in comunione, fare figli. Infatti c'erano tanti figli oggi, chi ce n'ha uno dice no, mo basta. Era tutto diverso e c'era il modo di pensare, di riflettere e allora sì che si poteva mettere in pratica tante cose. Oggi ci siamo distratti e quindi anche nel momento in cui ascoltiamo è per un momento, ma subito ci distraiamo, ci veniamo presi da altre cose. E quindi non so fino a che punto riusciamo a fare una casa per come la dovremmo costruire, no? Probabilmente le due case, sia quella dello stolto che quella dell'avveduto, erano simili. Magari erano due case gemelle, belle tutte e due di fuori, però quando è venuta la tempesta, una casa è stata distrutta, l'altra è rimasta solida. Questo che significa? Il Signore non ci ha promesso che non ci saranno più dolori, che non ci saranno tempeste, che non ci saranno più nella nostra vita, nel momento in cui abbiamo conosciuto il Signore, c'è sempre gioia, pace, sembra ridere e sarà una vita bella sempre. No, ci saranno i momenti del dolore, ci saranno i momenti delle tempeste, come dicevo prima, ci sono le notizie brutte e ci sono notizie belle, c'è di tutto, no? Nella vita ci saranno le tempeste, ma se la nostra casa è costruita sulla roccia, queste tempeste andranno via e la pace di Dio, la gioia del Signore rimarrà sempre nei nostri cuori, perché è Lui la nostra forza. Noi sappiamo in che cosa abbiamo creduto, in Lui la nostra fede può prendere ogni cosa. Abbiamo la pace, la gioia, è quello che noi cerchiamo nella vita, no? Diciamo essere felici. Per essere felici l'unica certezza è stare con Gesù. Non ci sono momenti di felicità senza il Signore. Non c'è momenti che dici, ah, ora va tutto bene, perché il giorno che hai una cosa ne vuoi un'altra, poi c'hai l'altra e ne vuoi un'altra ancora. E pensi che nelle cose materiali riesci ad avere il successo. E non è così. Ti rendi conto che rimani sempre senza qualcosa. E quindi questa casa dell'avveduto è una casa che arriveranno le tempeste, arriveranno quindi le brutte notizie nella tua vita, arriveranno le malattie, arriveranno le perdite delle persone care, no? Ma tu sai in che cosa puoi confidare, e confidi nel Signore. Nel momento in cui invece la tua casa è traballante, non hai costruito su quello che è la vera rocca, che è Gesù Cristo, allora inizi a vedere ogni cosa, scalfisce il tuo cuore. E ogni giorno di più vedi la tua vita andare sempre più in basso. È vero, c'è la grazia di Gesù, in ogni momento c'è quell'ancora di salvezza. Però io voglio vivere da avveduto, non da stolto. Voglio mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. E mettere in pratica la verità significa avere in base a quella vivere in base a quella verità giorno per giorno, momento per momento, settimane per settimane. Non possiamo vivere la fede a momenti, a sprazzi. E non possiamo mettere in pratica la parola di Dio e poi nello stesso tempo mettere in pratica la parola di Dio. Uno degli esempi più belli, no? Lui ci ha dato i comandamenti. Poi dice Gesù, due sono i comandamenti. Ami il tuo Dio più di te stesso, ami il tuo prossimo come te stesso. E poi senti dire anche a gente cristiana, ma ci sono i cinesi. Ma perché i cinesi non sono il tuo prossimo? E sti neri che stanno venendo e si pigliano tutti il lavoro nostro. Ami di suggia, sti gente di colore, non possono venire qua. Stanno portando disastri. Io rimango. Sinceramente. L'amore verso il prossimo. Ma il prossimo tuo chi è? Solo tua moglie, tua figlia, tuo figlio? Pensiamo davvero che il prossimo nostro è soltanto la nostra famiglia? O al limite i nostri fratelli, il nostro orticello che abbiamo qua? Ma è possibile che non riusciamo a vedere una persona e vedere che Cristo è morto per lui? Iniziamo a guardarci in faccia, a guardarci con gli occhi di Dio, uno per uno, volta per volta che ci guardiamo, guardiamo come Dio ci ha fatto. Noi siamo una meraviglia perché Gesù ci ha creato in questo modo. Dio ci vuole in questo modo. È importante che cominciamo a vedere il nostro prossimo e guardarlo con gli occhi di Dio. Sì che stiamo mettendo in pratica la parola. Quando riusciamo a soffrire insieme agli altri, quando riusciamo a ridere insieme agli altri, perché è troppo bello dire io sono un figlio di Dio e poi esprimere questi concetti. E questi concetti sono sempre di più forti e radicati nella nostra società. Sono delle abitudini un po' strane, no? Cerchiamo di farle davvero sparire dal nostro vocabolario. Voglio leggere dei passi specifici che vogliamo fare. In Salmo 19, 1, 8, fratello Giovanni, prima, quando è iniziato con un'altra parte di questo Salmo, però la tendenza è sempre quella, dico, quando il Signore vuole parlare, parla sempre nello stesso modo. Dal verso 1 dice: i beati, quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo le leggi del Signore. Beati quelli che osservano i suoi comandamenti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male ma camminano nelle sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi quando considero tutti i tuoi comandamenti. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi mai. Questa parte della scrittura parla della vita del beato. E quando parla della vita del beato dichiara che bisogna osservare gli insegnamenti e cercare Dio con tutto il cuore. Quindi bisogna essere integri e camminare nelle vie del Signore. E camminare nelle vie del Signore significa imparare giorno per giorno e vivere giorno per giorno, avere una cura quotidiana della nostra vita. Non possiamo stare lontani dalla parola. La nostra cura quotidiana è la parola di Dio. Il nostro insegnamento quotidiano viene dalla parola di Dio. E se vogliamo vivere la nostra vita in piena comunione col Signore, lo possiamo fare solo ed esclusivamente vivendo e leggendo la parola giorno per giorno. In Giacomo 1, 22, 25 sta scritto: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in esse persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Che bello quello che ci insegna Giacomo. È felice nell'operare. E noi vogliamo essere felici perché non vogliamo essere soltanto ascoltatori, ma vogliamo essere facitori della parola. Noi vogliamo davvero metterli in pratica quello che ascoltiamo e viverlo giorno per giorno, farlo nostro e iniziare a vivere una vita appieno con Gesù Cristo. Essere servi del Signore non è semplice, ma se noi vogliamo vivere una vita completamente felice, dobbiamo essere insieme a Gesù. Quindi cosa fare praticamente? È necessario fissare la verità nella mente, quindi tutto quello che abbiamo imparato volta per volta, non lasciarlo da parte, ma fissalo bene in mente. Applicare la verità biblica nelle nostre vite, cioè tutto quello che abbiamo imparato dalla parola di Dio, tutto quello che abbiamo imparato dagli insegnamenti che ci vengono, no? Anche dai nostri pastori, quando sono state analizzate alcune aspetti della parola, no? E prendere proprio il vero significato, tante volte ci sfuggiva il vero significato perché magari alcune parole venivano tradotte in un modo rispetto ad un altro. Allora tutte queste verità li vogliamo fare nostre, li vogliamo mettere in pratica. Terzo punto, bisogna pregare, perché è solo con l'aiuto di Dio che noi riusciamo a mettere in pratica questi concetti, mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Senza l'aiuto di Dio, senza la comunione giorno per giorno con il nostro Salvatore, è difficile che riusciamo a completare l'opera. La casa rimarrà sempre senza tetto e l'acqua entrerà sempre. Una casa senza tetto che senso ha? È Lui il tetto, è Lui colui che ci governa in ogni cosa. Senza Gesù tu puoi essere il più sapiente di tutti i tempi, puoi conoscere qualsiasi cosa. Se la vuoi fare da solo, non riuscirai mai. Puoi riuscire in un aspetto e poi vedi che ti viene tutto a crollare. È Lui che ci guida in ogni cosa. E quindi ci serve, come quarto punto, valutare giorno per giorno come stiamo edificando la nostra casa. Ecco l'importanza di avere una casa edificata bene. C'è una canzone che parla della casa fondata sulla roccia e dice che mai potrà essere smossa. E io penso davvero che quando la casa è fondata sulla roccia, mai e nessuno potrà smuoverla, perché Gesù è la vera roccia. Gesù è la roccia. E noi, se fondiamo la nostra casa su Gesù, abbiamo la vera fonte di vita, quello, colui che ci dà giorno per giorno il cibo necessario, colui che edifica la nostra vita e l'edifica nel modo perfetto. Abbiamo considerato questi tre brani che abbiamo letto della Scrittura, no? Tutti insegnamenti molto belli. E tutti parlano dello stesso principio. Il principio che mettono in evidenza questi brani è importante camminare per fede. Vogliamo camminare per fede, camminare con Gesù, perché tutte le cose ci vengono date dall'alto, ci vengono date per quello che abbiamo creduto e per quello che siamo. Nella parola di Dio c'è tutta la verità. Nella parola di Dio c'è la via che ci è stata tracciata per ognuno di noi, no? E questa via è fatta in un modo perfetto. A settembre siamo andati in Svizzera. Il pastore ci aveva detto di scaricare una mappa e lo dovevamo scaricare sui cellulari. Dice: scaricatevi la mappa. Noi dici: ma perché la dobbiamo scaricare? Se l'abbiamo sul cellulare, noi mettiamo Google Maps e andiamo avanti. E tutti e siamo andati così. Ad un certo punto arriviamo sull'autostrada, c'era una strada che dovevamo prendere che passava per le montagne ed era una strada un pochino tortuosa. Dice: ma problemi non ce ne sono, avete la mappa, dice il pastore, andate da qua e prendiamo quella strada. Il fratello Giovanni mette sta mappa, ta! E fino a quando funzionava, che c'era riuscivamo a prendere la linea, e tutto va bene. Ad un certo punto non avevamo più linea perché non c'erano i soldi, perché là si pagava in Svizzera e noi non lo sapevamo. Quindi ad un certo punto andavamo avanti, dice: dobbiamo andare da qua, andiamo da qua. Ci aveva dato la strada da prendere e prendiamo una strada. Prendiamo quella strada, dopo mezz'ora giriamo e ci ritroviamo di nuovo allo stesso punto. E eravamo completamente disperati, dico: ma che facciamo questa cosa? Allora ci mettiamo in cammino, ad un certo punto troviamo l'unica anima che c'era, forse in 30 chilometri di spazio abbiamo visto una sola persona, un ragazzino che si stava rientrando in casa, e ci insegna le due strade da prendere. C'è una strada ancora sempre quella della montagna, oppure andare a riprendere di nuovo l'autostrada dove il pastore ci aveva lasciato la prima volta. Mi stavo mettendo a piangere, perché eravamo distrutti, avevamo 10 ore, 12 ore di viaggio sulle spalle, non ce la facevamo più. Allora chiamiamo il pastore: pastore, per favore, aspettaci, che ci devi venire a prendere perché siamo disperati, ci siamo persi. Va bene, allora riprendete l'autostrada che vi aspetto in una certa parte. Lui, che sapeva il tutto, aveva la mappa perfetta, Quindi lui aveva tutto quello che ci serviva, perché per uno sapeva già la strada e quindi già partivi da una base. Due, aveva il cellulare con la mappa, quindi anche la parte da tunnel per salire all'albergo dove dovevamo alloggiare, che era una parte pure un pochino molto difficile da arrivare, quindi se non c'era la mappa era impossibile arrivarci. Grazie al pastore, quindi grazie a quella mappa che lui si era fatta, siamo riusciti ad arrivare finalmente ad un orario pure accettabile, che ancora ci stava aspettando il signore dell'albergo, e quindi siamo riusciti ad arrivare. Che cosa voglio dire con questo? Che se hai la strada ben tracciata, se seguiamo la strada per come è sulla cartina, tu arrivi tranquillamente dappertutto. Quando vuoi camminare a modo tuo, quando camminiamo a modo nostro, ci eravamo persi. Ed era difficile arrivare là. Guarda, sicuramente ci voleva il giorno dopo, dovevamo dormire sicuramente in macchina. E si moriva dal freddo, c'era un freddo impressionante, dovevamo stare pure col motore sempre acceso, secondo me era proprio con i lupi eravamo arrivati. E questo per dire l'importanza di stare e di vivere con Gesù. Quindi sto camminando per gli insegnamenti che ricevo dalla parola di Dio, o stai camminando come camminavamo noi prima di riprendere di nuovo la mappa? Come stai vivendo? Io voglio leggere con voi e voglio concludere così, forse perché mi sa che sto diventando un puntilliano pure io, quindi sto diventando troppo lungo. Quindi voglio concludere con questa parte di Efesini 5 da 15 a 33. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siete ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza rughe e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno della propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stessa, altresì la moglie rispetti il marito. Qua ci sono un po' di esempi che il Signore fa, no? E ci dice quindi di non ubriacatevi, state ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e canti spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente Dio. E poi ci parla pure della nostra vita familiare, di come dobbiamo essere, di come dobbiamo amare il nostro coniuge, di come rispettarci l'uno con l'altro. Ci sono tanti insegnamenti nella parola di Dio e vogliamo prenderli uno per uno. Quando lo Spirito Santo ti parla e ti dice qualcosa che non va della tua vita, che cosa fai? Tieni le orecchie chiuse oppure chiedi perdono a Dio e cerchi di cambiare quell'abitudine? Questa sera non voglio fare un appello, però voglio che ognuno di noi possa analizzare la propria vita, mettere davanti a Dio quello che è e quello che sta costruendo e chiedere al Signore come sto edificando la mia casa. Vogliamo davvero stare alla presenza del Signore e che il Signore possa toccare ognuno di noi nelle nostre debolezze, in quello che vogliamo che si cambia e che Dio possa regnare dal continuo sulle nostre vite. Vogliamo vivere una vita in comunione con Lui giorno per giorno. Fratello Michè, e mentre il fratello